Presento i due relatori che sono accanto a me, il professor Ernesto Ugo Savona, lo ricordava poco fa Vito Lo Monaco, dirige Transcrime, che è il centro di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica di Milano. Ha insegnato in diverse università a Trento e a Roma La Sapienza ed è stato eletto nel Comitato Criminologico del Consiglio d'Europa a Strasburgo, è uno dei cinque accademici europei che l'Unione Europea ha chiamato nel 98 per sviluppare un programma di ricerche sulla criminalità in Europa e sui mezzi per contrastarla. E sostanzialmente è stato anche consulente delle Nazioni Unite, uno dei massimi esperti in tema di criminalità organizzata internazionale. Il professor Alberto Vannucci invece si occupa soprattutto anche di criminalità organizzata, ma soprattutto di corruzione. Insegna scienze politiche presso l'Università di Pisa, ha scritto diversi libri, è autore di diverse ricerche e anche di un atlante sulla corruzione. Oggi noi parliamo di corruzione e criminalità organizzata, che sono due argomenti che in teoria potrebbero sembrare due fenomeni diversi, separati, in realtà sono strettamente connessi. Venendo qui io faccio il giornalista, così pensavo di ricordarvi due episodi recenti, proprio di questi giorni, accaduti a Palermo. 2 giorni fa, la Guardia di Finanza ha arrestato il consulente di una, grossa società, di Roma che si occupa di energie rinnovabili e lo ha arrestato per corruzione, perché aveva versato una tangente da 7.000 euro a un funzionario della regione siciliana per ottenere un decreto che li avrebbe favoriti nella realizzazione appunto di un parco eolico, di energie rinnovabili. Questo settore dei parchi eolici e delle energie rinnovabili è un settore fortemente permeato dalla mafia. Uno dei più grossi imprenditori in Sicilia che opera in questo settore, che si chiama Nicastri ed è della provincia di Trapani, ha avuto nei mesi scorsi un sequestro patrimoniale per un centinaio di milioni di euro. Pensate quello che significa un sequestro di queste dimensioni. E ancora, gli studenti che sono qui presenti in platea abitano a Palermo, ognuno di voi sicuramente avrà, visto i lavori che sono in questo momento in corso per la realizzazione del raddoppio dell'anello ferroviario. Ci sono dei cantieri che stanno creando grossi disagi, per esempio in via Emerico Amari, in piazza Politeama, in via Lazio. Ebbene, quest'opera è stata appaltata a una società di Catania che si chiama Technis. Questa società è stata prima coinvolta nell'inchiesta sugli appalti dell'ANAS, anche qui ci sono stati episodi di corruzione, e poi è stata commissariata per infiltrazioni mafiose. E quindi in questo momento c'è un commissario che sta gestendo questi lavori con tutti i problemi legati appunto a una gestione commissariale. Come voi sapete, questi lavori vanno estremamente a rilento, ci sono proteste anche da parte di residenti e commercianti. Questo è un piccolo esempio che vi dimostra alla fine come il problema della corruzione e quello della criminalità organizzata sono due fenomeni che alla fine si incontrano. Nell'introduzione abbiamo visto che sono state fatte, come dire, diverse cifre per quanto riguarda il costo della illegalità in Italia e in Europa. Si parlava, ad esempio, di un rapporto che è stato pubblicato anche da Transparency, circa un costo in Europa, il costo della criminalità organizzata, il fatturato sarebbe di circa 110 miliardi, che equivale a 100 miliardi l'anno, che se non sbaglio è circa l'1% del PIL dei paesi del vecchio continente. Per quanto riguarda la corruzione, la Corte dei Conti parla di 60 miliardi l'euro l'anno. In realtà queste cifre sono un po' come il fantastilione di Paperon dei Paperoni, cioè è difficile riuscire a quantificarle, però in realtà al di là del fatto che appunto è difficile quantificarle, professore Savona, ma quanto incide il costo dell'illegalità in Italia e in Europa? Alla fine è la vera palla al piede che, per quanto riguarda la nostra economia.
I dati ufficiali dell'Istat sono l'1% circa del PIL, che corrispondono ai dati che ha dato Transcrime, quindi sono abbastanza allineati. Poi voi in Italia vedete quello che c'è, secondo il concetto che più uno dà i numeri, il secondo li ripete, il terzo ci crede che sia vero, si parla anche di 150 miliardi, credeteci poco. Stime di ricerca parlano dell'1% del PIL, che è già grave, e la rispondere alla domanda molto velocemente è questo: inquina l'economia legittima, perché chi ha i denari che vengono da origini criminali può aprire un'azienda senza pagare i mutui nelle banche e vendere la pizza o i prodotti nel supermercato a prezzo più basso di come li vende l'azienda concorrente, e quindi facilitare la clientela. È un inquinamento generale ed è questo il problema più grosso: dove vanno a finire i denari criminali? Questa è la realtà di oggi e non quella di ieri, e forse è quella di domani.
Qual è il costo della corruzione in Italia? Quanto incide? E soprattutto, a suo giudizio, anche con questi ultimi interventi normativi, per esempio c'è stata l'istituzione dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione diretta da Cantone, il governo Renzi ha inasprito le pene per quanto riguarda la corruzione, in realtà è un fenomeno in aumento oppure si riesce a contrastarlo?
Il tema della corruzione è stato già ricordato nell'introduzione, e condivido quest'idea che si sparano cifre per cercare di fare quasi un'operazione di carattere pedagogico, no? Per creare, credo, un senso di preoccupazione rispetto a un fenomeno che altrimenti si sviluppa in modo sotterraneo, quindi impalpabile, invisibile. Allora, citava prima la cifra di 60 miliardi di euro l'anno, che corrisponderebbero, vi ricordo, è una cifra che ha una sua armonia, perché in Italia siamo circa 60 milioni di abitanti, di cittadini, quindi corrisponde a 1.000 euro pro capite l'anno, quindi ha il costo della corruzione è 1.000 euro l'anno. In realtà questa cifra non ha alcun fondamento scientifico, poi non è neanche chiaro che cosa sia il costo della corruzione. Quanto la corruzione pesa sui bilanci pubblici? Sì, può essere un tentativo di quantificarlo. Per questo noi abbiamo degli indicatori, cioè sappiamo che l'opera pubblica, quando si paga la tangente, costa inevitabilmente un po' di più di quando questa tangente, quando non c'è l'accordo fra il funzionario, il politico che gestisce la procedura per realizzare l'opera pubblica, piuttosto che per acquistare dei servizi o dei beni, ecco, costa un po' di più. Quanto di più non lo sappiamo. La Corte dei Conti stavolta sì che deve imputare un danno quando c'è corruzione, calcola in circa il 40% in più, è la media del danno erariale che viene fatto pagare ai corrotti, ai funzionari corrotti. Però qualcuno mi deve spiegare perché l'Italia entra quasi sempre nel Guinness dei primati a livello mondiale quando si tratta di costo delle opere pubbliche. La linea della metro C di Roma, che ancora non è stata terminata, anzi a questo punto è già in ritardo drammatico sui lavori, non si sa se questa linea della metropolitana ha già un record, non è ancora stata terminata, ha già un record, al di là dei tempi lunghissimi di realizzazione. Il record è che si tratta della linea della metropolitana con il più alto costo di realizzazione al metro o al chilometro, prendete l'unità di misura che volete. E lo stesso incredibile vale per le linee dei treni ad alta velocità, che in Italia sono costate non il 40% in più che dice la Corte dei Conti, ma secondo alcune stime il 600% in più, cioè 6 volte tanto in media quello che sono costate in Francia, Spagna e anche in Giappone, che è un paese che ha un'orografia molto simile a quella italiana, quindi i costi di realizzazione presumibilmente sono simili. Quindi abbiamo una quantificazione chiara di come la corruzione grava sui bilanci pubblici, però quelli che sono i costi per i cittadini, basta rovesciare la prospettiva e diventano i profitti, no? I profitti della corruzione. Quelli che sono i costi che i cittadini pagano, il record mondiale della corruzione che io conosca, il record mondiale del costo della corruzione è quello di un appalto di una ASL di Foggia che i funzionari erano a libro paga, cioè prendevano una piccola tangente da parte del fornitore, acquistavano del disinfettante per sala operatoria, dei flaconi, ne hanno acquistati circa 900 flaconi di disinfettante per sala operatoria. Questi flaconi costavano 40 sterline l'uno, quindi circa 60 euro col cambio all'epoca. Bene, questa ASL è riuscita a pagarli 1920 euro IVA inclusa, almeno l'IVA era compresa, quindi da 60 euro, il valore che i cittadini avrebbero potuto e dovuto pagare quei flaconi, a 1920 euro, è il 3000%, cioè 30 volte il loro valore. Ecco, queste risorse che sono sottratte alla collettività vengono redistribuite tra coloro che partecipano a questo tipo di affari illeciti, i corrotti e i corruttori, quindi sono i profitti della corruzione quelli che entrano in gioco. E che cosa possiamo dire? La stima dei 60 miliardi di euro non ha alcun fondamento, è calcolata come il 3% del prodotto interno lordo, in realtà non è frutto di un calcolo scientifico. L'unico tentativo, a mia conoscenza, di dare una qualche quantificazione del vero costo economico della corruzione, in termini di perdita di opportunità di crescita, di sviluppo, quindi di produzione di ricchezza, è quello che ha fatto un mio collega econometrico di Bologna, Lucio Picci, il quale ha calcolato di quanto potrebbe crescere il prodotto interno lordo italiano utilizzando un modello econometrico che tiene conto di tutte le variabili significative che contribuiscono a produrre ricchezza. Bene, di quanto potrebbe crescere la ricchezza prodotta in Italia se l'Italia raggiungesse, che è attualmente 63esima, penultima in Europa, 63esima nelle classifiche sulla corruzione nel mondo, e penultima in Europa, se raggiungesse lo stesso livello della Germania, che non è il paese che è intorno al decimo, mi pare, dodicesimo, tredicesimo posto circa. Quindi se raggiungesse il livello della Germania, perché la Germania? Perché lo spread sui buoni del tesoro si misura rispetto alla Germania, quindi lui ha voluto ipotizzare come uno spread etico rispetto ai livelli di integrità dell'amministrazione pubblica tedesca, no? Se raggiungessimo lo stesso livello della Germania. Bene, lui ha fatto tutti i calcoli e a parità di tutte le altre variabili, se l'Italia, l'amministrazione pubblica, la politica italiana raggiungesse lo stesso livello di integrità di quella tedesca, il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza, il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno in Italia, aumenterebbe di 585 miliardi di euro. 585 miliardi di euro, circa un quarto del debito pubblico, corrisponde a circa 1000 euro pro capite al mese di ricchezza in più che potrebbe essere prodotta se non ci fosse questo, chiamiamolo questo fardello insostenibile della corruzione. Tra l'altro, con uno scatto di orgoglio patriottico, sempre in questa stima che è stata fatta del costo vero, reale della corruzione in termini di perdita di ricchezza, è emerso che i cittadini italiani, se l'Italia avesse lo stesso livello di integrità della Germania, sarebbero più ricchi di quelli tedeschi. Cioè, avremmo, come cittadini italiani, circa 3.000 euro l'anno in più pro capite di reddito prodotto. Quindi saremmo un paese. Quindi veramente c'è l'idea che la corruzione è il cuore del problema italiano.
Quindi siamo a livello di paesi come il Brasile, il Senegal, il Ghana. Ma tutto questo perché? Perché l'italiano è geneticamente corrotto, perché manca un sistema di controlli evidentemente, quindi non funziona da un punto di vista legislativo ancora la lotta alla corruzione in Italia.
È stato pubblicato il Global Corruption Barometer, che è il barometro mondiale della corruzione per quel che riguarda i paesi dell'Europa, e allora lì è emerso che i cittadini italiani sono tra i più sfiduciati in Europa rispetto all'efficacia delle politiche anticorruzione che è messa in campo dal proprio governo. E allora, effettivamente non c'è soltanto un problema, allora quell'indice che citavamo prima, l'indice di Transparency International, quello che ci colloca al penultimo posto in Europa e al 63esimo nel mondo, è un indice che cerca di misurare quello che in realtà è molto difficile da rilevare e da quantificare, perché, come accennavamo prima, la corruzione è un fenomeno che, come dire, quando si manifesta diciamo in modo efficace, non emerge. Non c'è nessuno che denuncia reati di corruzione, perché quelli che vi partecipano sono ben contenti di spartirsi tra di loro risorse che sono sottratte alla collettività, perché poi la corruzione ridotta all'essenziale, questo è, i pochi che saccheggiano, depredano le risorse di tutti e se le redistribuiscono tra di loro. e alcuni di questi pochi sono coloro cui è stata affidata la cura degli interessi pubblici, come nello spezzone di quel film con Totò, no? In quel caso erano parlamentari, ma soggetti cui è stati investiti del potere di amministrare la cosa pubblica. Bene, è chiaro che non c'è una propensione antropologica, non c'è nel nostro DNA un gene che ci predispone alla corruzione. E la storia è piena di esempi di paesi che hanno conosciuto livelli molto elevati di corruzione all'interno della propria prassi politica, amministrativa, delle proprie attività, delle proprie procedure, e che faticosamente e lentamente ne sono usciti. Non esiste una ricetta magica contro la corruzione. La stessa Danimarca, che adesso è ai vertici delle classifiche sull'integrità, se la gioca testa a testa con i paesi scandinavi, ma anche con Singapore e Hong Kong, che hanno esperienze storiche, come dire, di lotta alla corruzione molto diverse. Cioè, ogni paese ha trovato una sua chiave e una sua strategia di uscita da situazioni che, in qualche caso, in un passato abbastanza recente, Hong Kong e Singapore, o in un passato più lontano, gli stessi paesi scandinavi hanno conosciuto una realtà di corruzione diffusa, come quella italiana di oggi. E questi paesi hanno trovato una propria strategia diversa. Singapore e Hong Kong hanno puntato su una strategia di istituzione di un'autorità anticorruzione con poteri molto penetranti, con una capacità di punire severamente i corrotti. I paesi scandinavi hanno puntato più su un modello di partecipazione dal basso, quindi attivare dei circuiti per cui l'investimento nella creazione di occasioni di partecipazione pubblica alle decisioni collettive, una popolazione con alti livelli di istruzione, erano, come dire, il tessuto più forte, il tessuto culturale, verrebbe da dire, più forte di refrattario, quindi ostile rispetto al formarsi di quel tipo di situazioni opache che creano poi le condizioni per lo sviluppo della corruzione. Quindi ogni paese ha trovato la sua strategia, l'Italia non l'ha ancora trovata, molto semplicemente. Perché si sta tentando faticosamente da alcuni anni, possiamo anche mettere una data, la prima legge anticorruzione, o almeno sedicente tale, che si è autodefinita anticorruzione in Italia, è stata approvata nel 2012, la legge 190 del 2012, è una legge che ha provato a lavorare su due fronti. Da un lato quello della repressione, inasprendo un po' le pene, ma in realtà il problema delle pene, poi il professor Savona lo dirà meglio e anche con una maggiore competenza, la severità delle pene serve a poco se non c'è una probabilità significativa che queste pene poi vengano effettivamente scontate, non ha un grande valore deterrente, comunque le pene arrivano troppo tardi, quando ormai il danno della corruzione è già fatto, lo scheletro del Mose è già lì che arrugginisce. Per intenderci, circa 7 miliardi di euro per ora buttati al vento, poi vedremo se l'opera sarà completata, se sarà utile, anche questi sono costi della corruzione, no? Il cattivo utilizzo delle risorse pubbliche. Ma l'altro versante su cui la legge 190 del 2012 ha cercato di incidere per la prima volta è il versante della prevenzione della corruzione. E lì la strada è lunga e faticosa, si è istituita un'autorità anticorruzione, che si chiama Autorità Nazionale Anticorruzione, che è presieduta da un magistrato, Raffaele Cantone, che si spende molto in termini di visibilità pubblica per dare l'idea che c'è un impegno dello Stato sul fronte dell'anticorruzione, però è un'anticorruzione che dovrebbe prevenire e quindi, come dire, incidere su dei processi, ad esempio gli appalti, no? Quelli che avete visto ancora il filmato di Totò, quelli che si pappano tra di loro, no? Che è uno dei settori sicuramente più vulnerabili, non l'unico, ma uno dei settori più vulnerabili, perché lì lo Stato mette mano alla borsa e spende dei soldi, e qualcuno ha interesse a cercare di appropriarsi di quelle risorse. Bene, nel settore degli appalti si è approvato un nuovo codice, che cerca in qualche modo di incidere faticosamente, però è un processo lungo. La mia impressione, chiudo perché ho la sensazione di essere un po' lungo nelle risposte, e non voglio togliere spazio al professor Savona, la mia sensazione è che questo tentativo di creare nuove regole dall'alto, nuove leggi, nuove autorità, se non è accompagnato da una presa di coscienza diffusa a livello di società civile, che ci permetta di uscire da questa sorta di rassegnazione per cui, beh, in Italia è sempre andata così, è sempre funzionato così, si sa, se non hai le relazioni, se non hai i contatti non riesci a ottenere, che è, come dire, il brodo di coltura in cui poi la corruzione nelle sue manifestazioni più drammatiche prende piede. Ecco, tutto questo non è una condanna biblica. Cioè, la cultura che tanto citiamo come fattore che favorisce lo sviluppo della corruzione è il prodotto lento del sedimentarsi nel corso del tempo di abitudini, prassi, di valori che ci trasmettiamo l'un l'altro col nostro esempio quotidiano, esprimendo giudizi, no? nei nostri rapporti. Quindi è un qualcosa che cambia, è una realtà dinamica. Allora, o prendiamo coscienza che questa realtà di corruzione è un fardello intollerabile, ve lo dico chiaramente, soprattutto per voi ragazzi, c'è un indice drammatico che misura il rapporto fra livelli di corruzione e fuga dei cervelli. In Italia i paesi più corrotti sono quelli in cui la fuga dei cervelli è più forte, cioè i ragazzi scappano all'estero perché non vedono premiato merito, talento, competenze che hanno magari cresciuto faticosamente in questo paese e quindi fuggono fuori. Quindi è questa la strategia di uscita dalla corruzione, la fuga da questo paese. Bene, se non vogliamo rassegnarci a questo, allora è soprattutto a voi che tocca, diciamo, impegnarvi, l'impegno affinché questa situazione piuttosto deprimente che vi ho descritto possa col tempo, faticosamente, lentamente cambiare.
Come stanno cambiando le mafie in Italia e nel mondo? E soprattutto quali sono le più pericolose? C'è chi dice che ormai Cosa Nostra sia stata soppiantata dall'andrangheta che gestisce praticamente la maggioranza in percentuale del traffico internazionale di stupefacenti, e l'andrangheta per esempio è una mafia che investe e ricicla i suoi proventi soprattutto al nord e all'estero. Ecco, ci può tracciare un panorama di quella che è in questo momento la situazione della criminalità organizzata in Italia?
Complessivamente credo che sullo scacchiere internazionale contino sempre di meno rispetto alle altre, nel senso che negli ultimi anni, ma più che anni, decenni, c'è stato un processo di frammentazione delle criminalità organizzate nel mondo, per cui oggi quelle italiane contano meno, diciamo grazie a Dio se volete, contano ma contano meno. Sicuramente contano in Italia, ma dobbiamo anche considerare che in Italia ci sono anche altre mafie, quelle straniere dovute ai processi di immigrazione dall'estero rispetto a noi, e quindi diciamo è una bella competizione ad accaparrarsi risorse. Nello spaccio della droga o in altri mercati quelle italiane contano sempre meno a favore delle altre. Detto questo, la domanda è come si stanno trasformando le nostre. Sappiamo tutti che per la mafia siciliana assistiamo oramai da un tempo abbastanza lungo, dopo gli arresti eccellenti di Riina, Provenzano e così via, a quello che si chiama una specie di inabissamento della mafia siciliana. Questo non vuol dire che non faccia affari nell'ambito degli appalti, che soprattutto non faccia affari investendo poco in Sicilia, di più all'estero, e questo è il problema. Lo stesso avviene per le altre mafie italiane come l'andrangheta, che invece ha situazioni di minore vulnerabilità, minori arresti, minori pentiti e altro, e affari su grande scala. Per quanto riguarda la camorra napoletana, che è sempre stata una specie di coalizione di famiglie a seconda dei territori, assistiamo a un fenomeno di frammentazione ulteriore, ma un elemento estremamente interessante è che nella città di Napoli assistiamo a fenomeni di gangsterismo locali che poco hanno a che fare con la vecchia tradizione camorristica del napoletano. L'ultimo libro di Saviano lo dedica alla Paranza, che sarebbero le organizzazioni criminali del centro della città di Napoli, che hanno fatto impennare il numero degli omicidi in Italia, e questo va detto, che oramai è ritornato a livelli fisiologici di tipo europeo ad esclusione della città di Napoli. Vuol dire che l'indicatore che si usava anni fa della curva degli omicidi è ritornata abbastanza piatta. Si uccide meno, ma non vuol dire che perché si uccide meno si fanno affari. Il problema grosso che lei faceva rilevare è questo, che io chiamo un fenomeno di doppia depauperizzazione. gli investimenti, diciamo che l'idrovora o la pompa dello spaccio della droga, dell'estorsione, pompa denari dal territorio, parliamo della Sicilia, parliamo anche del territorio del Napoletano, ma questi denari che prima venivano reinvestiti in attività illegali sullo stesso territorio, guardate i dati delle costruzioni a Palermo negli anni 80 o altro, vengono invece pompati su economie esterne, il nord, e ne parlava il filmato, e nel altri paesi europei o internazionali. Ed è questo processo di globalizzazione che è la dimensione, se vogliamo, più rischiosa, nel senso che i territori tradizionali di criminalità organizzata si impoveriscono due volte, una volta perché gli prendi le sostanze, la seconda volta perché non gli investi nel territorio. Non voglio dire che investire nel territorio i denari della mafia sarebbe una cosa utile, però la doppia depauperizzazione è un elemento di grande pericolosità. A questo punto il problema grosso che noi abbiamo qual è? Quello di evitare che li prendano e quello che evitare che, anche se li prendono, li investano fuori. E quindi non li investano del tutto, questo è il grosso problema. Ma questo ha a che fare con i processi di globalizzazione, con situazioni molto complicate all'interno dei diversi territori. Ricordiamoci tutti che le economie, per quanto globalizzate, hanno sicuramente delle grandi differenze, ma soprattutto, e questo è una cosa molto importante, i paesi si organizzano rispetto alla gestione dei problemi della criminalità organizzata in modo molto diverso, creando delle grandi asimmetrie, e su queste asimmetrie le organizzazioni criminali si infilano, chiamiamoli dei buchi, e Panama Papers lo dice con molta chiarezza, e se sono capaci vanno lì dove i rischi sono minori e i benefici sono maggiori. In fondo pensate a un imprenditore mafioso che ha una capacità di internazionalizzarsi con l'uso di consulenti appropriati. Se prende denari oppure organizza denari presi a Palermo, a Catania o in altri posti, perché dovrebbe investirli a Palermo o a Catania se ha le capacità o il know-how di prendere questi denari e investirli in paesi dove la consapevolezza è minore e il rischio di confisca è assolutamente inesistente e il beneficio, una pizza a New York costa $17 anziché 5 euro qui, e investire in quei luoghi sicuramente molto meglio. Le mafie investono in settori a basso contenuto tecnologico, ad eccezione di un settore energie rinnovabili, dove avendo avuto una politica degli incentivi, devo dire assolutamente folle in Italia, ne hanno approfittato con i bravi consulenti. Se voi date un premio a chi fa le energie rinnovabili al di sopra di ogni logica di incentivo, è chiaro che se io sono un imprenditore mafioso o meno, ne approfitto, poi le hanno eliminati. Ma a parte le energie rinnovabili, i settori dell'investimento mafioso sono i settori delle costruzioni, il settore dei servizi, il settore della ristorazione, degli alberghi, eccetera. Qual è la ragione di questo? Il know-how è a quei livelli, sanno fare queste cose, controllano imprese di questo tipo, piccole o medie, a parte l'investimento nei canali finanziari, ma questa è una cosa completamente diversa. Parlo di investimenti dove loro si infiltrano nelle aziende, controllano le aziende e poi le gestiscono in proprio. Quindi alberghi, ristoranti, il livello di conoscenza, loro si fidano fondamentalmente delle cose che loro sanno gestire. Questo è molto importante, però se voi ci pensate, nella cartina che abbiamo proiettato, che l'abbiamo fatta noi, c'è una ramificazione di investimenti in tutti questi settori, dall'alberghiero alle costruzioni, in tutta Europa e anche in tutto il mondo. Tenete conto che per fare questo però ci vogliono quelli che noi chiamiamo delle persone un po' consulenti o avvocati, che ti dicono come si apre una pizzeria in Germania oppure in Svezia e quale carte devi fare, perché non è che il mafioso lo sa da solo. E questo ha fatto crescere una generazione o una parte di consulenti, secondo la teoria che il denaro non puzza mai, i quali amministrano queste attività imprenditoriali, e alla fine queste attività imprenditoriali, lo dicevo nella risposta alla prima domanda, sono attività vere imprenditoriali che producono pizze, alberghi, eccetera. E i costi di queste cose sono un po' inferiori ai costi che si avrebbero se queste attività fossero fatte sul mercato lecito. Questo è il grande pericolo di oggi, dove finiscono i denari e in quale economia lecita questi denari finiscono. Su questa cosa, a parte l'Italia, non c'è alcuna attenzione da parte né dei paesi europei né dei paesi a livello internazionale. Il principio è che se tu investi, investi e basta. Questo è l'elemento di grande gravità e di grande rischio e pericolo, che cioè un elemento positivo, quello della globalizzazione, venga sfruttato sul versante negativo, cioè sia un'occasione di moltiplicatore di business mafioso e organizzato, in settori dove tu poi alla fine non te ne accorgi più, perché le polizie non indagano, perché la magistratura non inquisisce, e situazioni di questo tipo. Questo è l'allarme grosso che l'Italia manda e ha mandato in Europa e a livello internazionale. E sicuramente le soluzioni ci sono, sono molto complicate, ci vuole un grande consenso, ma siccome il denaro fa comodo a tutti, questo consenso non è facile a prendersi. Consideri una cosa interessante, queste sono le buone e le cattive notizie. Quando Trump ha fatto la sua campagna elettorale, ha promesso di abolire tutti i trattati di libero scambio, il TPP, il TP e il NAFTA. La buona notizia è quella di stamattina, devo dire, è strano come le brutte notizie sono quelle della campagna elettorale, la buona notizia è che stamattina lui il NAFTA non lo abolisce. E quindi noi oggi siamo in questa situazione, quando sentiamo la campagna elettorale di un presidente complicato come quello lì, siamo terrorizzati, abolisce i trattati, ma come, noi abbiamo lavorato per questi trattati, sono i tre, e oggi invece dice che come presidente in fondo terrà il trattato, la NAFTA, perché conviene alle imprese americane, perché è una follia. Ci auguriamo cioè che la buona notizia sia quella di dire che lui non mantenga le promesse elettorali. Pensate un po' a che punto siamo arrivati, che noi criticavamo quelli che non mantenevano le promesse elettorali, oggi quando apriamo i giornali, se un presidente americano non mantiene le promesse elettorali siamo solo felici.
Lei è l'autore di un libro, lo ricordavo poco fa, L'Atlante della corruzione, e anche coordina un master insieme a Libera e Avviso Pubblico, in cui vi occupate proprio di questi temi. Leggevo in un suo blog pubblicato sul Fatto Quotidiano, a me mai nessuno mi ha proposto l'acquisto di una casa a mia insaputa, o mi ha pagato sempre a mia insaputa, ha pagato a mia insaputa delle vacanze in un residence. Cioè, quando mi hanno proposto qualcosa che somigliava vagamente a una tangente, neanche me ne sono accorto. Ecco, nella sua attività, poco fa parlava dell'esempio dell'ASL di Foggia, quali sono gli esempi più incredibili e clamorosi di corruzione in cui si è imbattuto?
Quando mi capita di andare a dei convegni internazionali, non so se è un'esperienza che il professor Savona ha condiviso, e racconto alcuni aspetti, alcuni profili della realtà criminale di cui mi occupo, in modo particolare la corruzione, ai colleghi stranieri, mi guardano e ci guardano noi italiani con un misto di invidia e di ammirazione, perché la casistica italiana di queste vicende purtroppo è talmente ampia. Beh, mi capitò ad un convegno un collega svedese, il quale durante poi la pausa, il coffee break, mi prese da parte e mi disse: beh, però sì, voi avete queste vicende interessanti, ma la corruzione c'è anche in Svezia. Mi disse, complimenti, mi fa piacere per voi. Sì, dice, abbiamo anche noi avuto uno scandalo, si è dimesso una ministra, poi è stata allontanata dal suo partito, non ha fatto politica per 10 anni. Dice, il nostro scandalo si chiama lo scandalo del Toblerone, il Toblerone scandal. Il Toblerone, lo sapete, è quella barretta di cioccolato. E io, come dire, proiettavo gli standard italiani sulla vicenda dello scandalo del Toblerone e mi immaginavo le tangenti pagate per le forniture di dolciumi, no? Dice, no, la vicenda è più semplice, la ministra, che tra l'altro doveva essere la candidata poi del Partito Socialdemocratico a diventare primo ministro, quindi era una figura di primissimo rilievo, dice, con la carta di credito di servizio si comprava le barrette di Toblerone per un consumo personale. Questo ha suscitato un enorme scandalo e ha comportato le dimissioni e l'allontanamento dalla politica della ministra per 10 anni. Ora, quando mi raccontò questa vicenda, era il periodo in cui noi in Italia avevamo, non so se qualcuno se lo ricorda, lo scandalo dei consiglieri regionali, Rimborsopoli l'hanno chiamato, una vicenda nella quale i consiglieri regionali italiani emerso, molti, non tutti per carità, però alcuni, con i fondi pubblici per il rimborso delle spese dell'attività politica dei rispettivi gruppi consiliari, si erano comprati non il Toblerone, o non solo il Toblerone, ma di tutto, le famose mutande che poi pare fossero dei pantaloncini verdi, la leggenda le ha volute, però gadget di ogni tipo, cartucce, ma non cartucce di stampante, cartucce per sparare, il cui utilizzo ai fini di attività politica sfugge, cioè, gadget erotici, hanno comprato di tutto, e tutto questo... Adesso stanno arrivando le prime sentenze, in qualche caso faticosamente è stato configurato come un reato, ma in altri casi con la giustificazione che la prassi di quei gruppi consiliari era quella da sempre, non c'era il dolo, non c'era l'intenzione, la consapevolezza di commettere un reato e quindi sono andati assolti. Ma assolti non soltanto dal punto di vista del procedimento penale, che rileva eventualmente se questi hanno commesso un reato, ma mi verrebbe da aggiungere assolti anche nel giudizio politico. Perché molti di questi consiglieri sono stati riproposti dai rispettivi partiti, votati dai loro elettori e siedono tranquillamente nei consigli o in altre istituzioni pubbliche. Quindi, ecco, questa è una vicenda non italiana, ma diciamo di comparazione fra il caso italiano e quello svedese, che segnala sicuramente un'anomalia. Ora, sulle vicende, torno rapidamente, poi chiudo alla domanda, quali sono i casi più incredibili di corruzione? Bene, il Guinness dei primati per quel che riguarda l'extra costo della corruzione l'abbiamo già citato, è la vicenda di questi flaconi di disinfettante. Voi pensate il danno erariale, cioè il danno per le casse pubbliche, per le tasche dei cittadini di quella vicenda è stato di circa 2 milioni di euro, un po' più di 2 milioni di euro, bene. Pensate quella ASL con quei 2 milioni di euro che cosa avrebbe potuto offrire agli utenti, a coloro che avevano bisogno di avere accesso ai servizi di assistenza sanitaria. Cos'è stato sottratto, no? Per comprare quei flaconi che poi andavano a accumularsi in un ripostiglio, perché ne avevano comprati talmente tanti che avevano anche difficoltà di utilizzarli, di stoccarli, no? Non sapevano più dove metterli, perché ne avevano comprati troppi, visto che su ognuno veniva pagata una tangente. L'altra vicenda macroscopica, e poi chiudo, sulla quale secondo me rischiamo veramente di entrare anche qui nel Guinness dei primati, è la vicenda del Mose di Venezia, che riprendo perché è stata già citata nella presentazione. Perché io non so come andrà a finire, e come spesso mi capita, spero di sbagliarmi, spero di avere torto, spero che quello che vi racconto sia diciamo una visione pessimistica della realtà, ma secondo molti studi e molte ricerche questo Mose, non so se ne avete mai sentito parlare, è stato citato rapidamente, ma è praticamente un progetto unico al mondo di realizzazione di paratie mobili che si dovrebbero sollevare dal mare e praticamente sigillare la laguna veneziana in occasione di vicende eccezionali, l'acqua alta, no? Quando l'acqua alta rischia di danneggiare il fragile ecosistema della laguna, si solleva la paratia, Mose appunto, e la laguna dovrebbe essere in questo modo preservata. Allora, questo progetto faraonico, il cui costo inizialmente stimato era di 1 miliardo e 800 milioni di euro, attualmente il costo già sostenuto è di poco più di 6 miliardi di euro, ma la percentuale di realizzazione dell'opera è sconosciuta, dovrebbe essere tra il 70 e l'80% di realizzazione completata, ma purtroppo è già stato detto nel filmato iniziale, la prima parte realizzata già arrugginisce, cioè non, già è inutilizzabile, non si solleva più quella che è stata realizzata all'inizio, e ancora non si è completata l'opera. Bene, tutto questo, secondo alcuni esperti, io non sono un esperto di idrodinamica, non sono un ingegnere, però secondo alcuni esperti, esperti molto competenti, quella grande opera rischia di essere nel migliore dei casi inutile, nel peggiore dei casi nociva, perché nessuno può prevedere quello che sarà l'effetto dello sversamento di milioni di tonnellate di cemento, che sono il basamento, il fondamento del Mose, in un ecosistema fragile basato sul movimento delle correnti come quello della laguna veneziana. Nessuno può prevedere quello che sarà l'effetto, qualcuno teme che sarà un effetto devastante che ucciderà la laguna veneziana, questa grande opera che avrebbe dovuto salvarla. Allora, pochi giorni fa ho letto la vicenda, anche qui surreale, di 120 locomotrici acquistate, elettriche, acquistate per, dovevano rappresentare, diciamo, il cardine del traffico ferroviario in Sardegna, perché il progetto era di elettrificare le linee ferroviarie sarde e si sono comprate più di 100 locomotive elettriche, che sono state acquistate, spedite in Sardegna e lasciate lì per 25 anni. Adesso il loro unico viaggio sarà verso la rottamazione, perché non sono mai state utilizzate, perché naturalmente le linee e le ferroviarie sarde non sono mai state elettrificate. Quindi nell'89 si sono spesi circa all'epoca 140 miliardi di vecchie lire, 60 miliardi, 70 miliardi di euro, buttati via, soldi pubblici buttati via. Quello poteva essere il record mondiale dello spreco, ma almeno le locomotrici sono state lì inutilizzate, hanno fatto un po' di ruggine e adesso vanno verso la rottamazione, mai utilizzate. Ma il MOSE rischia di essere ben peggiore, perché non soltanto l'ammontare, la somma spesa, e lì nella vicenda del MOSE abbiamo la certezza che c'era un sistema capillare e scientifico di corruzione che investiva tutti i livelli di governo, nessuno escluso, da quello comunale a quello regionale, a quello statale, perché si pagavano tangenti per avere ogni tipo di servizi, dai finanziamenti nazionali per l'opera, si pagavano, erano a libro paga, fino al livello di quelli che avrebbero dovuto controllare, il magistrato alle acque, che sarebbe quello che doveva controllare dal punto di vista tecnico la qualità della realizzazione, erano a libro paga pure loro, tutti i livelli di governo. E tutti quelli che lavoravano alla grande opera pubblica MOSE, tutti i fornitori, tutti gli esecutori dei lavori, seguivano una regola, che era la regola della retrocessione in nero, cioè restituzione in nero della metà esatta del valore di tutti i lavori che loro facevano. Perché ricevevano 100 per realizzare i lavori, quello che loro facevano in realtà valeva pochissimo, se loro ricevevano 100 quello che realizzavano valeva 10, 20 al massimo, 50 lo restituivano per fare la cassa comune delle tangenti, i fondi neri, che servivano poi a pagare diversi livelli di governo. Quindi questo era un meccanismo, ripeto, dal record mondiale della corruzione, anche qui da Guinness dei primati, costruito scientificamente per estrarre risorse alla collettività e redistribuirle tra i pochi che partecipavano al banchetto. I pochi imprenditori, i politici, i funzionari, pochi, pochissimi, ma che saccheggiavano, hanno saccheggiato una quantità di risorse pubbliche inimmaginabile, ma peggio ancora, hanno contribuito, si teme, qualcuno teme, ripeto ancora, spero di sbagliarmi, a produrre forse un danno ambientale irreversibile alla laguna veneziana. Perché poi alla fine il costo della corruzione non è soltanto quello economico. In tutte le vicende di corruzione più drammatiche che abbiamo conosciuto, poi alla fine il danno che viene pagato è un danno in termini di diritti fondamentali degli individui. Il diritto alla salute, come quello che citavo prima, il diritto alla vita. Cito un'ultima vicenda e poi chiudo. La vicenda dell'ospedale Le Molinette di Torino. Quando si parla di costi della corruzione si quantifica i soldi. Bene, come quantifichiamo le vite umane, no? Il costo in termini di vite umane. Bene, in un ospedale di Torino, nel quale c'era un reparto di cardiochirurgia un tempo all'avanguardia, a un certo punto si nota che i trapiantati di valvole cardiache hanno un livello anomalo di mortalità che non si riesce a capire, ma perché d'improvviso in quel reparto coloro che hanno subito un trapianto per una valvola cardiaca hanno questa mortalità e in altri casi devono correre d'urgenza a farsi un nuovo reimpianto perché la valvola cardiaca si rivela difettosa? Come mai? Qual è la ragione? Qual è la causa? Bene, mettono come capita in questi casi, si cominciano a fare le indagini, mettono dei microfoni nascosti e scoprono che il primario di quel reparto, che poi dopo poco va in pensione ma trasmette lo stesso meccanismo ai suoi successori, ha utilizzato quale criterio per la selezione dei fornitori delle valvole cardiache, non, come sarebbe naturale, chi offre il migliore prodotto, il prodotto di migliore qualità per la salute e la vita dei pazienti, ma un criterio molto più semplice e dal suo punto di vista più remunerativo. Qual è la ditta che gli offre la tangente più alta? Questa ditta, sfortunatamente, è una ditta brasiliana, ma non senza nessuna, che offriva dei prodotti, delle valvole cardiache talmente scadenti, che ha raccontato poi un'infermiera troppo tardi, cioè quando durante la testimonianza nel processo, dice a volte col paziente già anestetizzato sul tavolo operatorio, arrivavamo ad aprire la busta sterilizzata, sigillata della valvola cardiaca, l'aprivamo e scoprivamo che era già rotta, prima ancora di metterla. Allora la buttavamo via e ne aprivamo un'altra, come una lotteria, no? Sperando alla fine di trovarne una sana. È chiaro che l'effetto di questa pratica drammatica, e purtroppo non l'unica vicenda in cui la corruzione produce una ricaduta diretta in termini appunto di garanzia della sicurezza di coloro che si sottopongono a certe, della vita di coloro che si sottopongono a certe cure mediche, questo è un esempio drammatico di come i costi della corruzione incidono su alcune sfere, su alcune sfere di diritti fondamentali che vanno ben al di là del danno economico che pure ingente si è cercato di quantificare prima. C'è un costo sociale drammatico della corruzione.
Una delle voci più importanti nei bilanci delle organizzazioni criminali è quella relativa alle estorsioni. Venendo qui, ricordavo che circa 30 anni fa, nella mia attività di cronista, mi trovai a intervistare, a raccogliere le confidenze di un imprenditore che lavorava in Sicilia nel settore degli appalti pubblici, il quale, probabilmente anche perché era gravemente malato, decise di raccontarmi come funzionava il sistema degli appalti pubblici. Lui vinceva un appalto, doveva versare una tangente che oscillava fra il 3 e il 5% al politico e poi anche versare delle tangenti al funzionario, al burocrate, per fare in modo che la pratica non si arenasse, diciamo, negli uffici. Dopodiché una percentuale equivalente la versava alla mafia. E lui mi raccontò che non aspettava che venisse il mafioso a chiedergli il pizzo, era lui stesso a presentarsi dal boss della zona dove aveva vinto l'appalto per mettersi a posto. E la messa a posto non consisteva solo nel pagamento di una somma, poteva consistere anche nell'assunzione, per esempio, di operai per la guardiania del cantiere, nell'appalto, nel subappalto per il movimento terra, nell'acquisto del cemento. Questo avveniva 30 anni fa. In questi 30 anni c'è stata l'uccisione di Libero Grassi, le associazioni imprenditoriali che prima negavano di pagare il pizzo hanno poi applicato un codice etico nei confronti invece di chi lo paga ed è coinvolto in queste inchieste. È nata a Palermo Addio Pizzo. Ecco, dal suo osservatorio, secondo lei il fenomeno delle estorsioni del pizzo è in diminuzione? Ci sono stati molti imprenditori che hanno denunciato, oppure è ancora pervasivo?
L'estorsione è veramente un reato un po' rozzo in termini di rischio per chi lo commette, è alto in termini di resa finale. In un'economia fragile come quella siciliana non è molto produttivo, però viene condotto. Vuol dire che il rischio è basso e che comunque il risultato è buono rispetto alle alternative esistenti. E se questa combinazione dei fattori funziona, vuol dire che in quelle situazioni di mafie evolute non trovate l'estorsione, ne trovate poca, e non trovate quel fenomeno al quale l'estorsione risponde, che si chiama controllo del territorio, che non c'è in tutte quelle realtà cosiddette modernizzate, dove la criminalità organizzata ha una funzione molto imprenditoriale e dove l'estorsione c'è sicuramente anche a Milano, in Lombardia, in Veneto, eccetera, è abbastanza marginale. Quindi nella mia visione è probabile che magari man mano che le organizzazioni criminali si vadano modernizzando e si vadano spostando, diciamo, da quello che io chiamo la società del plomo, come dice in Narcos Pablo Escobar, lui dice plata o plomo, vuol dire denaro o piombo, che è il binomio tipico delle organizzazioni criminali che mette insieme mafia e corruzione. Se io voglio questa cosa da te, la minaccia che ti faccio è ti ammazzo oppure ti corrompo. E che è il binomio tipico nelle società abbastanza influenzate dalle organizzazioni criminali, ma che sta diventando, diciamo, più sulla plata e meno sul plomo, se è vero che gli indicatori di omicidi vanno calando in Europa e non vanno calando invece in America Latina, dove il concetto di plata o plomo c'è sicuramente ed è molto rilevante, parlo di Messico e di altri paesi latinoamericani. Quindi, per risponderle, mi scusi se mi allargo molto, rispetto alle evoluzioni delle mafie in futuro, dobbiamo insistere molto su questo aspetto del binomio mafia e corruzione. E non è casuale che se voi vedete le graduatorie di Transparency International o quelle della Banca Mondiale, dove c'è più corruzione c'è più mafia e più criminalità organizzata. La casualità dove sta? Se io uso plomo o plata, è chiaro che dove c'è plata e quindi dove c'è corruzione c'è anche mafia, mi sembra evidente. E per questo il ragionamento di me e di Alberto va messo insieme su che cosa possiamo fare. Nel senso che se saremo capaci di combattere la corruzione, noi automaticamente combatteremo anche la criminalità organizzata. Questo lo voglio dire con molta chiarezza. Qual è però la differenza? E qui un po' di storia italiana mi dia la possibilità in un minuto di farla. Nel 92 io lavoravo in America, felice di lavorare in America. Quando ho visto Mani Pulite ho avuto un grande elemento di speranza, ho detto ma forse vale la pena ritornare. E devo dire, sono ritornato nel 94 e ho votato anche per Berlusconi, perché credevo che a quei tempi fosse un grande elemento di grande rinnovamento. Dove abbiamo perso una grande occasione nel nostro paese? L'abbiamo persa dopo Mani Pulite di poter rinnovare la componente etica del nostro paese. Lì, mi dispiace doverlo dire, questo paese ha perso una generazione in conflitti di interesse non sanati, in leggi ad personam, in situazioni di violazione di ogni palese codice etico informale. Ha fatto anche codici etici, non avendo la capacità di poter vivere delle regole normali, si è fatto anche codici etici che sono una sciocchezza perché poi vengono evasi completamente. Dov'è la differenza? Io l'altro ieri andavo in America con un editoriale del New York Times di Beppe Sevegnini che diceva, cari americani, noi abbiamo qualcosa adesso da insegnarvi. Alberto mi chiedeva cosa succedeva nei congressi internazionali. Quando io andavo in alcuni congressi internazionali, i miei colleghi americani mi chiedevano, ai tempi del Bunga Bunga sapevano pronunciare tutti il Bunga Bunga come elemento della corruzione. Bunga Bunga, Ernesto, ma che vuol dire? E io dicevo, ma guardate ragazzi, c'è il Bunga Bunga, ma non è che tutti danziamo a casa di Berlusconi la sera, eh? Dico, c'è un'università che fa ricerca, che c'è una componente internazionale. Sono stato a New Orleans l'altro ieri e mi divertiva dire agli stessi colleghi Bunga Bunga, anche voi, perché poi alla fine i problemi ce l'hanno tutti. Trump assomiglia un pochino a quello che abbiamo avuto in questo paese per 20 anni, diciamocelo con franchezza, il capello asfaltato, le altre cose fatte in questo modo, però c'è una grande differenza e questo mi convince che forse gli amici americani non avranno da soffrire le leggi ad personam, le violazioni dei codici etici eccetera. La speranza è che il sistema americano sia talmente strutturato e robusto, come dicono in una parola che è italiana ma anche inglese, robust, e che resista a un personaggio che ha delle similitudini terribili col nostro di 20 anni fa, probabilmente, con grandi poteri, ma che il sistema americano abbia delle immunità interne fatte da una storia di robustezza costituzionale e che alla fine non gli faccia attraversare agli americani quello che noi abbiamo attraversato, perdendo un'intera generazione in capacità di eticità sui nostri comportamenti. E devo dire, non dico che la colpa è assolutamente di una persona, però voi dite in Sicilia, perché sono siciliano, il pesce puzza dalla testa. E questo è vero, se noi non siamo capaci di fare una classe dirigente all'altezza dell'essere dirigente, e dobbiamo dire che i livelli di eticità della classe dirigente in 20 anni sono notevolmente peggiorati. Alberto diceva, Vannucci, abbiamo una legge anticorruzione alla 190 di qualche anno fa. Attenzione signori, qui c'è un problema grosso, ed è vero che le sanzioni sono state aumentate, ma non serve a niente. Se noi non togliamo la prescrizione nei reati di corruzione, è chiaro che se c'hai un buon avvocato, alla fine tu non vai in carcere. e quindi non subisci la sanzione penale. Ma guarda caso, sul problema della prescrizione c'è una lotta al coltello dentro la Camera e non si riesce a modificarla. Sarebbe semplicissimo: nel momento della verifica del primo reato oppure della sentenza si bloccano i tempi processuali e si va avanti. E invece, con un buon avvocato, la graduatoria che pone l'Italia, ed è una terribile graduatoria, dei reclusi per criminalità economica nei carceri italiani è la più bassa in tutti i livelli europei. Vuol dire che, in proporzione, se la corruzione è altissima, i criminalizzati per la corruzione sono quasi inesistenti, perché in Germania sono 282 e da noi se ne saranno 2 o 3. Quindi alla fine vuol dire che noi abbiamo un sacco di corruzione e ne puniamo poca. Si possono fare un sacco di riforme, ma se l'eticità della classe politica è veramente scadente e oscilliamo tra un populismo di bassa lega a qualche altra cosa di questo tipo, alla fine non riusciamo a produrre degli effetti di sistema. Io mi auguro che i miei amici americani non debbano soffrire quello che abbiamo sofferto noi, o quello che è una generazione persa su queste cose. Diceva Alberto, stanno emigrando all'estero, e lo dico, è vero che sta succedendo questo. Gli americani non vanno all'estero, a parte che non sanno neanche dove è l'estero, però non hanno nessun bisogno, perché il sistema di merito è indipendente da Trump. Dico, avrete visto questo Trump? Ma sì, ma il sistema delle università americane è quello lì, fatto di merito, non ci sarà un Trump che lo modificherà. La gente non trova lavoro perché a umma umma conosce il figlio Dio, il figlio, il fratello, che è quello che voi fate in questo paese. Diciamocelo con franchezza. Avete traiettorie corte, perché vi hanno insegnato ad avere traiettorie cortissime. Il lavoro si trova attraverso gli amici. Questa realtà non c'è in quegli altri paesi. Dobbiamo cambiare la testa? Sì, voi cambiate, mi dite, professore, è facile dire cambiare la testa quando lei un lavoro ce l'ha, ma per chi non ce l'ha si trova tutte le opportunità. È vero questo, ma questo è un problema di opportunità su cui dobbiamo cambiare. Ma se non cominciamo tutti insieme, e ha ragione il professor Vannucci, qui c'è un problema da spiegare ai ragazzi quali sono i valori sui quali credere, quelli sui quali non praticare. Alla fine è un ciclo vizioso. Ci continuiamo a dire che dobbiamo farlo, non lo faremo mai, neanche a livello individuale. E questo è un terribile disastro. Dopodiché l'esperienza è che i migliori se ne vanno e rimane un terreno veramente arido dove riuscire semplicemente a trovare lavoro attraverso le amicizie, ma il lavoro e le opportunità sono sempre più ridotte. È per questo che abbiamo un dovere di investimento nelle regioni meridionali e non solo. È per questo che questa priorità non c'è in questo paese, dove si fanno tantissimi codici etici. Lo continuo a dire, io ce l'ho a morte con i codici etici, perché in un paese moderno non c'è bisogno dei codici etici. C'è, come diceva Colombo, il diritto penale. Quando violi c'è il diritto penale, ma che bisogno hai di fare i codici etici? Non serve a niente assolutamente. Noi ci siamo riempiti di codici etici perché lì abbiamo risolto un problema, che è quello che non siamo incapaci di avere la nostra coscienza, lo risolviamo con un codice etico. E a questo punto, devo dire, la cosa è veramente disastrosa. Io spero che voi ci riusciate in futuro a fare quello che noi non siamo riusciti a fare.
Le vicende di cronaca di questi ultimi mesi ci parlano anche di uno strano connubio, cioè di antimafia e corruzione. Ci sono state diversi episodi, l'arresto del presidente di Confcommercio Palermo, Roberto Helg, mentre intascava una mazzetta, peraltro è già stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi, e Helg era un alfiere delle associazioni anti-racket. Poi c'è stato il caso Saguto, l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che gestiva i beni sequestrati alla mafia, e c'è un'inchiesta in corso, vedremo quali saranno i risultati, ma insomma è accusata di avere gestito questi beni in maniera monopolistica e anche con casi di presunta corruzione. C'è stato il caso della responsabile di un'associazione anti-racket calabrese che gestiva i fondi che intascava per acquistare delle borsette di marca, o per rimanere, diciamo, in tema giornalistico, l'accusa di estorsione nei confronti di un'icona dell'antimafia che era il giornalista di Teleiato Pino Magnaci. Ecco, io vorrei chiedervi un commento su questi episodi, cioè su come alla fine perfino l'antimafia può diventare un esempio di corruzione e di distorsione.
Non facciamo le Olimpiadi perché c'è il rischio di corruzione, no, questa è una grande sciocchezza. I lavori si fanno, ma si previene la corruzione, perché se no ci paralizziamo. La globalizzazione è un processo inevitabile e cerchiamo di fortificarlo, troviamo i rimedi per evitare che le mafie sfruttino la globalizzazione. L'antimafia ha una sua origine importante, storicamente rilevante. Se ci sono delle distorsioni, puniamole severamente, anzi ancora di più, perché credo che siano sicuramente delle cose che eticamente non valgono. Negli episodi di cui lei ha parlato, bisogna un attimo chiarire le cose. Nel settore delle misure di prevenzione si era creato un elemento di vischiosità. Se i presidenti dei tribunali hanno la capacità di poter decidere in modo autonomo a chi affidare l'amministrazione delle imprese, e l'amministrazione delle imprese confiscate è sicuramente diventato un buon business, a quel punto non c'è nessun controllo esterno, quella diventa un'opportunità per distorsioni di tipo corruttivo. Quello che dobbiamo fare è non arrivare alla creazione di queste opportunità, arrivare a un sistema di trasparenza e di controlli tali per cui alla fine occorre evitare situazioni di questo. Di elementi come il caso dei tribunali di prevenzione, oppure del caso della Camera di Commercio o di altre cose di questo tipo, ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno tantissimi anche in futuro. Questo non vuol dire che l'antimafia non sia stata nella storia di questa realtà, parliamo in Sicilia, un elemento di grande positività. Noi siamo qui oggi a discutere con voi delle scuole di che cosa fare per combattere questi fenomeni. Questa è antimafia seria. C'è chi non la fa seriamente e va veramente combattuto. Devo dire anche nell'alimentazione dei fondi che sostengono l'iniziativa antimafia. Voglio spendere una parola in questo caso rispetto al Centro Pio La Torre. Il Centro Pio La Torre, e sono felice di essere qui oggi e li ringrazio per l'invito, fa delle cose sicuramente importanti e rilevanti. Non tutti fanno la stessa cosa in modo altrettanto rilevante, bisogna dirlo. I poteri pubblici che finanziano i rivoli delle, come dico io, delle emozioni o delle celebrazioni dovrebbero prestare una certa attenzione a questi finanziamenti. C'è una realtà dell'antimafia che è cresciuta, guardiamoci dentro, c'è chi fa le cose bene e merita il sostegno, c'è chi le fa le cose male e va fatto fuori. Bisogna dirle con chiarezza queste cose, perché sennò di tutto si fa, di tutto un'erba un fascio, e alla fine l'antimafia è cattiva e allora spariamo a zero, come sparare con la Croce Rossa contro l'antimafia. Gli episodi che lei ha detto sono in situazione processuale e devono arrivare a sentenza, vedremo le sentenze, sicuramente ci hanno lasciati un po' di stucco. Però io continuo a dire che la storia del movimento dell'antimafia in questa realtà ha contribuito sicuramente ad aprire gli occhi e i cervelli di molte persone. Oggi siamo qui per aprire gli occhi e i cervelli non a voi, ma a tutti quanti, in un certo senso. Continuiamo su questa strada, sperando che queste persone si rendano conto anche del male che hanno fatto rispetto a un movimento a cui loro almeno teoricamente appartenevano.
I fenomeni di corruzione, quelli che si legano appunto alla presenza radicata di organizzazioni criminali, organizzazioni mafiose nel nostro territorio, creano inevitabilmente degli incentivi perché qualcuno si appropri anche del marchio dell'antimafia e dell'anticorruzione. È una moneta che si può spendere per avere consenso, per avere finanziamenti, lo sappiamo. Mi verrebbe da citare un episodio che ricorda un po' quel breve spezzone del film di Totò, però purtroppo è una vicenda vera. Sembra tratta da un film di Totò. Negli anni di Mani Pulite, che per chi non lo sappia, noi l'abbiamo dato quasi per scontato, Mani Pulite è stata la più devastante inchiesta di corruzione nella storia delle democrazie occidentali, è cominciata nel 92 e ha portato di fatto a un azzeramento di un'intera classe politica, o quasi azzeramento. Bene, in quegli anni, in cui veramente gli arresti erano quotidiani, di politici, di funzionari, di imprenditori, narra, non la leggenda, ma narra la cronaca di un, se non ricordo male, un assessore romano, il quale in un comizio pubblico, l'inchiesta stava andando avanti, tuonava dal palco contro questo malgoverno, questo malcostume, contro la corruzione. A un certo punto, con una certa inquietudine, notò che due carabinieri erano arrivati e si erano posizionati ai piedi del palco dove lui stava arringando la folla. Lo stavano aspettando perché appena finito il suo comizio contro la corruzione lo dovevano accompagnare in carcere perché era stato spiccato un'ordinanza di custodia cautelare perché le tangenti le prendeva anche lui. Quindi è evidente che, come dire, il tentativo di appropriarsi di questi temi per ricavarne un vantaggio in termini politici, in termini economici, c'è, esiste, è inutile negarselo. Quelle vicende che descriveva sono vicende che mostrano come in alcuni contesti, ripeto, aspettando il terzo grado di giudizio, ma in qualche caso almeno al primo grado ci siamo già arrivati, e questo rischio ci sia, probabilmente, sicuramente c'è, lo diceva giustamente il professor Savona prima, ad esempio nelle modalità con cui si è assegnata la gestione dei beni confiscati alle mafie, ci sono stati dei margini di elevata discrezionalità che oggettivamente rappresentavano un rischio di fenomeni di corruzione in senso ampio, corruzione come scambio di favori, non necessariamente la mazzetta, la tangente, ma una forma più subdola e per certi versi anche più pericolosa di corruzione. Queste vicende sembrano mostrare che questo rischio c'è, ma allora la soluzione, non posso che associarmi a quanto diceva il professor Savona, è nel cercare anticorpi, perché appunto non dobbiamo generalizzare. Queste sono le vicende che mostrano come queste distorsioni possibili in qualche caso forse presumibilmente si sono realizzate, ma esistono esempi virtuosi che non è il caso di citare, anche perché in uno ci siamo immersi, no? In uno di questi esempi è l'esperienza di stamani, l'esperienza di questi anni, perché, come dire, il lavoro del centro epilatore non è certo alla sua prima esperienza, e non è l'unica, non starò a fare nomi, ma esistono esperienze virtuose che hanno mostrato come l'impegno sul versante dell'antimafia e in misura minore, ma anche sul versante dell'anticorruzione, che è rimasto a livello di impegno della società civile un po' più in ombra, ma negli ultimi anni è maturato anche quello, esiste ed è serio. E allora, appunto, ancora, l'impegno di tutti, di chi è coinvolto in queste esperienze, di chi deve decidere anche se incoraggiare, incentivare attraverso l'assegnazione di finanziamenti, di fondi, alcune esperienze piuttosto che altre, è quella semplicemente di essere vigili, di essere attenti. Deleghiamo, sì, a chi amministra la cosa pubblica il compito ingrato di definire quali sono le esperienze virtuose da incoraggiare e quali quelle invece da tenere un po' ai margini, sicuramente. Però vorrei sottolineare ancora una volta come questo tipo di impegno, di responsabilità, tocca in fondo a ciascuno di noi, nel momento in cui dobbiamo decidere quali tipo di esperienze, quali tipo di associazioni, come dire, incoraggiare col nostro impegno, con la nostra mobilitazione. Tutto questo è, come dire, ci chiama a un compito difficile, ma io credo necessario, di vigilanza civica, di controllo. Noi abbiamo parlato del controllo che dobbiamo, come dire, porre nei confronti di chi gestisce la cosa pubblica, no? Il nostro impegno di cittadini, l'abbiamo richiamato negli interventi precedenti. E però questo impegno occorre anche nei confronti di chi utilizza la bandiera, come dire, i simboli e le emozioni dell'antimafia, dell'anticorruzione, per verificare che poi le attività, le azioni che questi enti, queste associazioni, questi movimenti pongono in essere abbiano veramente questa valenza, diciamo, di efficace azione di prevenzione e di contrasto. Quindi tutto questo ci richiama ancora a un senso di responsabilità.